con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.
Speciale Festival.
Da Alessandro Bertoglio e da Tiziano Trotto in regia, ben ritrovati qui per la terza puntata del nostro speciale festival dalla 78esima edizione del Locarno Film Festival. Sì, sono solo perché Moira Bubola è impegnata in una cosa molto bella per lei e per noi, la ascolteremo domani, è a colloquio con Emma Thompson, ma magari prima delle 13.30 riuscirà ad arrivare qui con noi. Oggi comincia un passo successivo della nostra copertura del Locarno Film Festival, perché abbiamo scelto di raccontare alcuni film attraverso dei critici per un giorno. La prima che abbiamo selezionato la conoscete già perché è stata con noi anche lo scorso anno, le parleremo tra pochissimo, perché prima dobbiamo fare un salto indietro di qualche ora, perché ieri sera è stata la grande serata di Willem Dafoe, che è qui ospite a Locarno accompagnando il suo film. Michele Realini l'ha intervistato per noi e adesso noi vi facciamo ascoltare la chiacchierata con appunto il grande attore americano.
You know, they've already made a movie about me, Forrester.
You mean The Godfather?
No, it's about a big shark.
E per The Birthday Party vogliamo chiamare sul palco il regista Michelangel Jimenez. Willem Dafoe, attore. I will start a little bit in English with you, Willem, if I may.
Yes.
So, you are playing this character, this horrible father. This is what he said today in the press conference.
Attore dalla filmografia lunga e variegata, un vero camaleonte del cinema, Willem Dafoe, come si è sentito ad interpretare questo ruolo, quello di un personaggio autoritario, molto ricco, dominante, ma anche triste e inquieto?
It's what I always feel, I guess.
Credo sia quello che provo sempre. Si tratta di andare verso qualcosa, entrare in quel mondo e lasciare che quel mondo in cui è ambientato il film lavori su di me. Devo lavorare con la mia immaginazione per dimenticare me stesso e provare a figurarmi come se la mia vita fosse diversa, essere una persona diversa, con valori e relazioni differenti. Questo è uno dei piaceri dell'essere un attore. Ti permette di abbandonare le tue idee sul mondo e di viverne di nuove. In questo caso è ovviamente piuttosto estremo. The Birthday Party è un film d'epoca, nel senso che è molto legato agli anni 70 ed è un periodo di suo molto coinvolgente, con personaggi forti. Queste possibilità erano molto attraenti perché ti spingevano davvero a fare un grande cambiamento, a lasciarti davvero andare e immaginarti differente. È chiaro che quello che interpreto è un personaggio imperfetto, ma ogni volta che interpreti personaggi che superficialmente possono sembrare molto negativi, sei interessato a sviluppare quegli aspetti che non sono negativi. È un esercizio di compassione, immaginazione e perdono. L'identità di quest'uomo è molto legata alla costruzione di questo impero, al controllo di altre persone e all'avere un'eredità che vada oltre la sua vita mortale. È piuttosto pesante, ma tutti noi, alcuni più di altri, in una certa misura proviamo questi sentimenti. Alcuni più di altri, ma è umano affrontare quell'impulso, quella lotta esistenziale, quel tipo di obbligo di creare qualcosa nella propria vita e lasciarsi qualcosa alle spalle. Io non so se ce l'ho o in che misura posso averlo, ma penso che tutti noi abbiamo la capacità di esplorare quell'impulso e renderci conto che a volte sono proprio le cose verso cui ci dirigiamo. Se non abbiamo una sorta di autocontrollo, le cose che pensiamo di amare sono quelle che ci distruggeranno. Ne vediamo molti esempi nel mondo, lo sperimentiamo persino nella nostra vita, ed è qualcosa su cui riflettere e che anche queste storie possono aiutare ad analizzare.
Through these stories examine.
Nel personaggio di Marco Stimoleon si intravede anche un sottofondo di paura.
I have fear.
Ho paura. La paura è sempre presente, credo. La paura della morte è una paura importante. La paura di fallire, la paura dell'abbandono, la paura di essere lasciati indietro, la paura di essere soli. Tutte queste cose sono parte di noi. Questa non è una confessione personale, è solo, credo, parte dell'essere umani.
Lei ha recitato in molti ruoli differenti, esplorando molti aspetti dell'essere umano e le relative sfaccettature. Si può vedere il suo lavoro anche come una ricerca sociologica.
I know what I love to do, and I know.
Questo non lo so dire. So cosa amo fare, amo esibirmi, amo creare cose, ma so anche che se definisco lo scopo del perché lo faccio, diventa limitante. Una vita senza esame non vale la pena di essere vissuta, ma penso che quando si analizza la propria professione bisogna semplicemente farlo e non scrutare a fondo il perché. Forse ho qualcosa in comune con Marcos, quel personaggio, e il fatto che lui pensa di fare la cosa giusta. Pensa di fare ciò che ama, ma a volte quando ami qualcosa si diventa troppo egoisti. Tutto diventa un attaccamento che ti trascinerà giù e alla fine ti distruggerà. Penso che ci sia un elemento di tragedia greca in questa storia, la storia di un uomo che cerca di fare le cose per amore, cerca di adempiere i propri obblighi, di creare qualcosa e di proteggere le persone che ama, ma in realtà distrugge se stesso.
Non le è mai capitato di pensare che un ruolo proposto fosse un po' troppo travolgente, un po' troppo eccessivo per lei?
Non lo so, o meglio, c'è sempre la paura di non essere in grado di rendergli giustizia, almeno ce l'ho. Soprattutto quando inizi. Una volta che ti metti in moto, inizi a impegnarti in qualcosa, allora si crea una vita propria che in un certo senso ti trascina e ti spinge dentro. Ti ci lasci sedurre e quella paura se ne va. Quando seleziono i progetti da fare, non ci penso molto. Non so cos'è un personaggio finché non gli do vita. Quindi non succede mai. È molto raro che io mi faccia venire l'idea di non essere in grado di impersonarlo. Seleziono le cose più in base alla situazione, alle persone e alla sensazione di aspettativa di una certa esperienza o di una certa opportunità.
Willem Dafoe al microfono del collega Michele Realini, che appunto ha realizzato l'intervista per noi. Come annunciato oggi, da oggi avremo qui con noi ogni giorno un personaggio che abbiamo mandato a vedere qualche film per noi. Lei lo fa già di mestiere, perché saluto Marta Cagnola.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Radio 24, Sole 24 Ore, lei è un'abitué di Locarno, ma non solo. L'anno scorso l'abbiamo conosciuta e ospitata anche per il suo lato di giornalista musicale e abbiamo presentato il suo libro, I Musicarelli. Però quest'anno io, prima di entrare nel mondo del cinema, da te volevo un feedback, si chiama così,
sì,
sull'Eurovision di Basilea.
Ah beh, ma io vorrei tornare a Basilea domani, è stato così bello stare in Svizzera, due volte così vicine, Eurovision e Locarno. Io in Svizzera sto bene, sono felicissima, ho scoperto una città stupenda e posso dire una cosa che sembrerà piaggeria, ma ragazzi, ma io ti favo ancora per la Svizzera quest'anno, sarebbe stata bella una doppietta, però vabbè.
Beh,
c'era
Lucio Corsi che era in rotonda il 2 di agosto nell'ambito dei programmi che sono stati realizzati come contorno del Locarno Film Festival. Locarno è iniziato 3 giorni fa, Marta, noi ci vediamo alle anteprime stampa. Hai già un tuo film preferito, al di là di quello di cui parleremo poco dopo, fra quelli della piazza del concorso che abbiamo visto?
A me piacciono i film bizzarri e quindi c'è questo film ambientato in Germania che mi ha colpito il cuore, perché è totalmente matto.
A me Fantasmi piacciono... di luglio.
Esatto. A me piacciono i film un po' matti e questo una sua follia ce l'ha.
Allora, tra poco, insieme a Marta Cagnola, andremo ad analizzare il film che l'abbiamo mandata a vedere, un po' perché lo devo anche vedere per lavoro e per professione.
Ma anche per piacere, non ne vorrei perdere. Forse per me non ne perderei uno.
Anche perché è un film importante. Prima un brano e poi entriamo nel dettaglio di Bobò di Pippo Del Bono. The skyscrapers causing vertigo. The countdown begins in Tokyo. 27 days alone means 20 million ways to cope with that. A reckless fever, love struck girl at tease.
job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Forced to get creative, wrote my feelings down. The independent lady in me's nowhere to be found. I can't wait another day to see you. How embarrassing to be this way. I'm in a reckless fever, love-struck girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime to have you in my world. Oh, what a curse it is to be in love. I wait by the phone like a high school movie. Dream at the shows, you'll come running to me. Think I see. Girl, I tease her. Thought I'd never be her. Quite the job you've done on me, sir. You've been hosting parties. In my mind, I'm working overtime. You've become my whole world. Oh, what a curse it is to be a lover girl. Qui
nei nostri studi Marta Cagnola, Radio 24, Il Sole 24 Ore, e squillino le trombe Moira Bubola, che è arrivata finalmente. Vogliamo subito sapere com'era Emma Thompson.
Allora, sono trafelata. Emma Thompson, una vera signora, elegante, gentile, umile, ha voluto anche parlare in italiano perché lo sta studiando, una lingua che ama moltissimo. Lei parla correntemente francese e infatti quando parla italiano si è scusata perché dice: mischio un po' l'italiano e il francese. Io ero davvero, quando ti cade la mascella dico: ma non si deve scusare, perché ecco, diciamo che a volte capita di incontrare personaggi che non fanno nessuno sforzo di parlare italiano. Lei subito ha voluto parlare italiano, poi ha raccontato la sua carriera. Dicevo prima, microfoni spenti, appena atterrata qui sul pianeta noi umani normali, dopo essere stata su quello di Emma Thompson, che ricorderò questa intervista proprio per la gentilezza, l'umiltà, l'affabilità. Ha voluto salutare tutti i colleghi della tecnica che erano con me e si vedeva che non lo faceva per posa. Dunque, siateci stasera in piazza, perché secondo me vedete non tanto un'attrice, ma un essere umano che vuole sentirsi vicina, vivere il presente, sentirsi vicina agli altri.
Una bella persona, Marta. Anche il nostro Bobò era un personaggio straordinario, quello che ha raccontato in un film che ieri ha raccolto applausi e lacrime.
Ecco. Perché stavo dicendo poco fa, mi piacciono i film matti, però ho anche un personale lacrimometro, cioè se un film mi fa commuovere, se io esco con i lacrimoni, vuol dire che è un film che mi ha preso il cuore. E questo Bobò è un film di un'intensità, di una naturalezza, di una sensibilità assolutamente fuori dal comune. Allora, è un film in gran parte di montaggio di immagini di repertorio, perché Pippo Del Bono, attore, danzatore, personaggio importantissimo della cultura italiana, per molti anni, per più di 20 anni, si è accompagnato sul palcoscenico con un personaggio molto singolare. Bobò era un signore che lui aveva portato via da un manicomio. Era, come dice Pippo Del Bono, sordomuto, microcefalo e totalmente analfabeta, quindi non si sapeva esprimere in alcun modo, neanche con la lingua dei sordi, perché lui era totalmente illetterato. Eppure lui aveva capito che era un grande attore.
Era una simbiosi perfetta, perché qualsiasi cosa lui facesse negli spettacoli in cui Pippo Del Bono lo voleva sul palco, sembrava scritto apposta, sembrava che lo recitasse.
Torniamo ancora una volta all'autenticità. Che cos'è che ha reso Bobò così speciale? Era se stesso e non aveva paura di condividere le sue emozioni con il pubblico. E questa è la cifra che rende gli artisti davvero grandi, quando si spogliano di tutto tutte quelle sovrastrutture che ognuno di noi ha, insomma.
Io approfitto della presenza di Marta perché lei è la donna degli aneddoti. Lei ha una memoria incredibile e li racconta anche benissimo. Ieri ci hai raccontato l'aneddoto di Pippo Del Bono e Bobò in Germania.
Straordinario, perché io ho riso per l'aneddoto, ma soprattutto ho riso per la reazione del pubblico alla proiezione, che era seguita dal cosiddetto Q&A, cioè la possibilità di fare delle domande al regista. Un pubblico, secondo me, molto svizzero, perché può essere internazionale il pubblico a Locarno, ma secondo me questo pubblico era molto svizzero. Pippo Del Bono ha raccontato che una volta in Germania il pubblico aveva cominciato a chiedere la spiegazione dello spettacolo, e lui diceva: ma non c'è una spiegazione. E no, noi in Germania vogliamo la spiegazione. Diceva: non posso dirvi che cosa c'è, cioè, è il mistero della vita, della morte. All'ennesima richiesta di una spiegazione ha preso il microfono Bobò, che emetteva solo degli strani suoni, dei grugniti, insomma non aveva la possibilità di parlare. Al termine di un lungo e concitato monologo, il pubblico, che voleva una spiegazione, ha semplicemente applaudito perché aveva capito. Si sono arresi. Ma la cosa più bella è stata la risata e l'applauso del pubblico del Cursaal.
Chi la fa l'aspetti. Tra l'altro nel film c'è una scena bellissima, racconta Pippo Del Bono che una giornalista inglese esperta in danza e teatro, in un'intervista ha detto che la cosa migliore di quell'anno in quell'ambito che lei seguiva professionalmente era Bobò, che probabilmente era un ballerino inconsapevole, era un attore altrettanto inconsapevole, ma veramente adesso non si dice buca al palco, però buca allo schermo.
Sì. Devo dire che Pippo Del Bono ha parlato a lungo del suo rapporto con Bobò quando Bobò era con noi, perché purtroppo da qualche anno ci ha lasciato, ma forse per la prima volta capiamo davvero questo rapporto, perché è un rapporto talmente strano, perché è un rapporto in simbiosi, non solo sul palco ma anche nella vita, quasi inspiegabile. Lì lo vediamo davvero messo in scena, e tanto il teatro è effimero per la sua natura, tanto invece il cinema lo rende eterno. E c'è questa scena finale, appunto non è uno spoiler perché lo sappiamo che Bobò ci ha lasciato da qualche anno, sulla lapide nel cimitero, sulla lapide della sua tomba, ci ricorda come lui sia stato nominato Cavaliere delle Arti a Parigi. Ed è un'emozione incredibile, perché lì capisci che quella che poteva essere tenerezza, un personaggio buffo, un rapporto quasi di, non lo so, compassione, no? Noi nelle nostre teste può passare di tutto, invece è un rapporto di arte vera.
Ecco, io mi permetto di ricordare al nostro pubblico che se volessero approfondire il tema e soprattutto il personaggio, poco fa nello speciale andato in onda su Rete 2, Pippo Del Bono era ospite di Mario Fabio, e quindi se volete sul sito internet potete riascoltare questa intervista, anche questa molto emotivamente coinvolgente, perché Pippo Del Bono purtroppo ha dei problemi di salute e quindi ha fatto uno sforzo per essere qui con noi, per noi.
Ci ha fatto molto piacere che abbia accettato l'invito di RSI, di Rete 2, di essere in diretta. Andate a riascoltare. E adesso noi cosa abbiamo in programma?
Adesso noi abbiamo in programma con Marta, prima di dedicarci a una signora che tu hai appena incontrato.
Io vedo, lo devo dire agli ascoltatori perché non la vedono, ma il viso di Moira Bubola è la definizione di starstruck, di colpita da una stella. Non si riprende Moira.
E poi no. A me di solito non capita, perché non subisco il fascino, sono proprio così.
Mi immagino, avessi avuto un account Instagram, potevo farmi anch'io la foto con lei.
No, non le ho chiesto niente. Non chiedo mai, no,
appunto. Lo sapevo, non gliel'ho chiesto perché sapevo che Moira non l'avrebbe fatto.
Marta, volevamo chiederti invece di raccontarci per noi, appunto abbiamo detto di Pippo Del Bono, abbiamo detto del film in concorso tedesco che ti è piaciuto particolarmente, ma se hai visto qualche cosa in questi primi giorni di Festival di Locarno di cui vuoi parlarci, non so, al fine della piazza di ieri sera, che bravo William Dafoe, ma non è che abbia convinto tantissimo.
Allora, io ormai c'è un rito per noi in questo Festival di Locarno, io entro in sala e dico: ho grandissime aspettative. Abbiamo deciso che non lo devo più dire,
no.
Perché questo film di William Dafoe aveva questa trama che per me è perfetta: magnate, isola, anni 70, potere, seduzione. Non lo so, mi sembra un'occasione un po' persa. Ha delle cose belle perché comunque alla fine è un film gustoso da vedere in una serata piacevole, ma non sono assolutamente convinta.
Io sono stato lapidario perché faccio dei mini giudizi. Ho scritto uno pseudo Onassis che pensa di essere il padrino in un film che comincia come Mamma Mia, ma poi si perde.
Si perde, sì. E non cantano nemmeno le canzoni degli ABBA, purtroppo.
Mentre invece questa oggi l'ho definita una giornata da brividi, sì? Quella in Piazza Grande, perché si comincia con il film di Emma Thompson, che è stato girato più o meno a meno 15 gradi. Non so se ti ha detto qualche cosa del clima.
Ho incontrato, Emma Thompson mi ha parlato del suo ruolo, di perché ha accettato questo ruolo. Lei interpreta una vedova senza figli che parte per una giornata di pesca. Siamo in Minnesota, immaginatevi un panorama ghiacciato, neve, alberi alti che incombono su di lei. Lei col suo furgoncino Ford, tranquilla, imbocca ste strade e va verso un lago. Solo che a un certo punto, e qui non vi sto facendo nessuna anticipazione, non vi sto dando nessuna anticipazione, incontra uno strano cacciatore, vede delle macchie di sangue per terra, non vi dico più niente, ma vi dico che The Death of Winter, questo è il titolo di Brian Kirk, è un thriller, sì, ma non è un thriller. È un film che ci racconta la forza dell'amore, dell'amore vero, che rende le persone disposte a sacrificarsi quando ne vale la pena. E non posso aggiungere altri elementi perché stasera, come vi ho detto, siateci, perché anche il film merita di essere visto, non fosse altro per questi paesaggi. Ho scoperto che non è stato girato in Minnesota.
Ah no?
È stato girato in Finlandia. Perché
la temperatura è quella più o meno.
Sì, Minnesota sì. Ha problemi con le neve e soprattutto col ghiaccio sui laghi. Si ghiacciano, ma non c'è più un ghiaccio da tenuta, mi ha spiegato il regista, dove poterci appunto andare sopra con dei furgoncini, eccetera, con dei set. Dunque sono andati in Finlandia e ho scoperto che anche lì sono pazzi, drogati di pesca, dunque era perfetto il set. Gli alberi c'erano, la neve c'era, il ghiaccio c'era la pesca, perché lei è una fisherwoman, una donna che ama pescare.
Poi i finlandesi parlano tutti inglese benissimo. Questa sera 21:30 Emma Thompson riceverà anche il Leopard Club Award, che è il motivo per il quale è stata invitata qui al Locarno Film Festival.
Sai cosa mi ha risposto? Quando ho detto, ma insomma un altro premio che si aggiunge ai due Oscar, mi sembrava strano mettere vicino il Leopard agli Oscar, ma l'ho fatto. Lei ha fatto un bellissimo sorriso, ha detto, ma i premi sì, sono importanti. Per me la cosa più bella però è che io qua vedrò dei film e incontrerò dei giovani e incontrerò il pubblico, perché lei domani incontrerà il pubblico. E dunque così, dice, in questo momento di un mondo tanto scuro, buio, dove imperversano le guerre, ci sono questi spiragli di luce. E quali sono gli spiragli di luce? Gli incontri con la gente.
Ecco,
siete
domani,
voi lo spiraglio di luce di Emma Thompson.
Domani non passeremo la tua intervista a Emma Thompson perché ci hai praticamente già detto tutto.
Mi ha detto anche altre cose.
Ma questa sera alle 23:30, giusto perché è una serata molto bella, calda sicuramente, come la temperatura che stiamo vivendo già qui a Locarno. A proposito, venite al festival, le sale hanno l'aria condizionata, ci sono tanti bei film da vedere. Together è un horror di Michael Shanks, che parte da un trasloco in campagna, coinvolge una coppia e non possiamo dirvi altro perché insomma i film horror non si devono raccontare.
Il potere trasformativo dell'innamoramento, beccati questa, nota di regia.
Tanto amore questa sera, tanti brividi ma anche tanto amore. E passiamo al concorso, perché anche oggi ci sono due film in concorso e per entrambi noi abbiamo avuto modo questa mattina di incontrare i registi di questi film, che sono tre, perché il primo film, White Snail, è diretto da una coppia di autori, Elsa Kremser e Levin Peter. Un film che ci racconta la storia di una modella bielorussa che ha delle ambizioni da influencer, che spera di riuscire a ottenere un contratto in Cina, a Guangzhou. Marta, l'abbiamo visto insieme questa mattina. E appunto White Snail, ci sono delle lumache bianche che entrano a far parte della trama di questo film.
Aiuto. No.
Non sono carine, sono utili. Carine. Sono dei pets, degli animali da compagnia.
Ok.
E speriamo di scoprire anche, perché l'abbiamo chiesto, lo vedrete a pardo tardi questa sera dopo Infonotte, se queste lumache sono magari create con la grafica digitale oppure sono lumache vere addestrate. Detto questo, White Snail, ascoltiamo che cosa ci ha detto il regista. Prima di tutto vi ricordo che il film lo potete vedere fra mezz'oretta al Palexpo Fevi, domani alle 18 all'altra sala e dopodomani alla sala alle 21. Alessandro Chiara.
La lumaca bianca del titolo rimanda soprattutto alla nostra protagonista, Masha, che nel film deve proteggersi di continuo. In ogni gesto sente, e non è una fantasia, il bisogno di difendersi dal mondo esterno. Cammina sempre con l'ombrello per ripararsi dal sole. Alla scuola per modelle che frequenta è costantemente esposta agli attacchi delle altre studentesse. E per noi la lumaca bianca è come un'amplificazione della lumaca. Ogni lumaca è per definizione vulnerabile, quella bianca lo è ancora di più, è più esposta al sole, più esposta ai pericoli. Il titolo voleva dunque veicolare questo senso di vulnerabilità.
Vedremo anche una bellissima scena d'amore fra due lumache, che appunto è stato il motivo che mi ha chiesto, ma le hanno addestrate o sono create digitalmente? Il prossimo film ce lo annuncia Moira in lingua originale.
Bogdice Pomocci, God Will Not Help, di Anna Jusic. Perdonatemi perché la pronuncia non è corretta, ho molti amici che vengono da quelle parti del mondo e so che mi stireranno le orecchie. È un film che ci racconta di donne, ci racconta di una sorta di sorellanza. È ambientato in un passato che non viene specificato, siamo su queste montagne e arriva una straniera. Una donna che parla spagnolo arriva in questa terra, che potrebbe essere la Croazia, e naturalmente sappiamo quanto lo straniero possa scombussolare umori e legami. E anche qui abbiamo un piccolo assaggio di quello che è il film grazie all'incontro che Julian Michaels ha fatto con la regista Anna Jusic.
The story of the film is...
Il film parla di Teresa, una donna cilena che arriva in Croazia per seppellire le ossa del suo defunto marito. Lì incontra la famiglia di lui, pastori sul monte Dinara, nel sud della Croazia. Sono una comunità molto chiusa, isolata, e lei arriva parlando spagnolo, loro parlano solo croato. E in questo contesto lei cerca di trovare un nuovo senso di appartenenza, anche se proviene da un mondo completamente diverso. Il titolo Bognece Pomci, Dio non ti aiuterà, l'ho rubato a Marko Pogačar, che è un autore croato. Mi piaceva tanto perché volevo esplorare questa nozione del cattolicesimo come un concetto un po' infantile, in cui si sente che esiste questo grande papà Dio e che per risolvere tutti i problemi basta essere una brava ragazza. Volevo esplorare quindi il fatto che Dio non ci aiuterà e che dovremo cambiare la nostra vita da soli.
God Will Not Help di Anna Jusic, potete vederlo alle 16.45 oggi al Pala Expo Fevi, domani il 9 di agosto all'altra sala alle ore 11.15 e il 10 domenica al Pala Cinema 1 ore 21.30.
Noi ringraziamo la nostra critica per un giorno, Marta Cagnola, ci rivediamo l'anno prossimo.
Ma sicuramente, io senza Locarno non posso stare.
E noi vi ricordiamo che domani toccherà ad un'altra nostra amica, conoscente, collaboratrice per un giorno, Elisa Volonterio, che è già in giro a scandagliare per noi il programma di Locarno e domani ci racconterà la sua visione, il suo punto di vista su questa 78esima edizione del Festival.
Tiziano Trotto, Alessandro Bertoglio,
Marta Cagnola e Moira Bubola vi salutano, perché noi ci salutiamo per conto nostro. Vi diamo appuntamento domani alle 13 e Moira?
Buon cinema.
Speciale Festival.
Con UBS, partner principale di Locarno Film Festival.